Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio parlarvi di una sindrome un po' particolare. Ok, sì, è vero, abbiamo tutti le nostre ossessioni, le nostre fisime, ma questa sindrome qui è mica da tutti. Sto parlando della sindrome di Hubris. Fu l'ex politico David Owen a descriverla per la prima volta in tempi anche abbastanza recenti. Lo fece insieme allo psichiatra Jonathan Davidson. Si tratta, in poche parole, di un quadro clinico derivato dall'eccessiva concentrazione di potere nelle mani di una sola persona. In sostanza, alcune persone, quando si trovano in una posizione di leadership, cambiano letteralmente personalità. È una sindrome che ovviamente non riguarda soltanto i personaggi politici, anche se viene spontaneo pensare subito a loro, ma riguarda anche chi è in affari, magari nello spettacolo, nell'arte, nelle aziende. Insomma, in qualunque campo, quando l'arrivare al vertice, può dare letteralmente alla testa. La sindrome di Hubris, quindi, descrive il modo in cui le persone al potere mostrano estremo orgoglio, eccesso di fiducia in se stessi, disprezzo totale per gli altri. Sì, ok, siete liberi di fare tutti i collegamenti mentali che volete, però attenzione, tenetelo per voi, per favore, perché con il nuovo decreto sicurezza potrebbe essere pericoloso. Quindi noi parliamo scrupolosamente in generale, anche se chiaramente la mente potrebbe correre anche ad esempi oltreoceano molto recenti. Allora, i tratti distintivi di chi è affetto dalla sindrome di Hubris, inducono di fatto ad un comportamento impulsivo, spesso distruttivo. Dal punto di vista neuroscientifico, in effetti non esiste nessuna prova della possibile esistenza di un cambiamento fisiologico in queste persone. Tuttavia, la psichiatria e la psicologia parlano esplicitamente di questo fenomeno. Alcuni potrebbero confondere la sindrome di Hubris con un semplice disturbo o anche un sottogenere di disturbo della personalità narcisista, ma in realtà questo quadro clinico deriva da un fattore preciso, cioè la detenzione di un potere eccessivo, e non si tratta affatto di un semplice disturbo della personalità. Intanto vediamo cosa vuol dire Hubris. Hubris è una parola greca che indica la dismisura, cioè praticamente l'esatto contrario della sobrietà, della moderazione. Quindi nell'antica Grecia la persona Hubris era quella dotata di un orgoglio smisurato, quella che trattava gli altri con insolenza, con disprezzo. Questa persona si compiaceva di questo, cioè ci godeva proprio a sentirsi superiore, a trattare gli altri come esseri inferiori. Ma nell'antica Grecia questo comportamento era considerato molto disonorevole e veniva fortemente condannato. Come dicevamo, fu David Owen che approfondì la ricerca su questo fenomeno e lo studiò con molta serietà, anche con un rigore molto scientifico. David Owen era un ministro del governo laburista di James Gallagher e collaborò con lo psichiatra Jonathan Davidson. Questi due studiosi hanno appurato che la sindrome di Hubris viene spesso vista come la naturale conseguenza, diciamo così, della fiducia, dell'ambizione, no? Che ricercano tutti quelli che vogliono arrivare al potere. Con molta superficialità si considera allora l'arroganza, il disprezzo per gli altri, quasi come la parte oscura dei leader, quasi il prezzo da pagare se si vuole essere una grande leadership.
Bandiera, la banda tira, l'acqua al suo mulino sembra bandiera. Tutti mi vogliono risolutivo ed è una tragedia, perché io sono come un ladro a brico.
Frega una sega.
Freddo il mio corpo, voce che strilla, mi sento in galera. Metto il mio volto sulla mia spilla, Free Nelson Mandela. Io vedo me come ammutolito, sepolto in catena. Se fossi re sarei Ludovico II in Baviera. Come lui me ne sto nel castello in ciabatte, a sentire il bordello che fa Richard Wagner. Se mi dicono il popolo intero c'ha fame, rispondo mi spiace, perlomeno c'ha l'arte. Vorrei solo una vita serena, minchia. Tutti mi chiedono di avere il polso, non sono Serena Williams. Da questa finestra la valle ne vado, è una meraviglia. È un mondo reale, ma qui di reale c'è solo la mia famiglia. Via!
Sogno di potere andare via. Sogno di potere andare via. Vai, via, ai, vai, vai, via. Sai che faccio? Adesso carico la slitta,
oggi ho un incarico, ma slitta via, vai via, ai, vai, vai via.
Sulle pareti quadri con i miei ritratti sovrani, i consiglieri bravi solo coi ricatti morali, mi mettono parole in bocca come impianti molari, ripetono la filastrocca come
Gianni Rodari.
Ognuno a smania di comando punta al piano alto e si allena con il bracco, cuccia bravo argo, pur di essere incensato brucia palo santo. Io ci apro le lampo col tuo anello caro Sauron. Tutti scalpitano come stare all'ippodromo. Io non voglio il mantello ma un abito comodo. No che non mi ci vedo nel ruolo di comodo. Spero sia l'ultima come quel gioco di ruolo del comodo. Quanti esseri umani su sto crocevia vorrebbero dire raga sulle mani con la voce mia. Il muletto comanda la periferia, ma lo trapassano come un foglietto comanda della pizzeria.
Via, sogno di potere andare via. Sogno di potere andare via. Vai, via. Sai che faccio? Adesso carico la slitta, oggi ho un incarico, ma slitta, via, vai, via, ai, vai, vai, via.
Io mi comporto come il Papa al comando, dico la Chiesa andrebbe cambiata come il Papa fosse un altro. Cerimonia, rinuncio al rito. Conquisterò la Polonia con un sorriso. Poco andato a governare come Ludwig der Zweite. Non mi cambierai nemmeno a pugni e testate. Ho il pane sul tavolo per le scurie e le spade. Rouhani col cavolo copro i nudi alle statue. Non ho ambizioni da sire, non sono stile. Da piccolo non facevo il gradasso sulle giostrine. E quando voglia di guardare le stelle alzo gli occhi al cielo, non li abbasso sulle mostrine.
Andreotti disse: il potere logora chi non ce l'ha, ma in realtà il potere è una vera e propria droga, ubriaca, e per poterlo esercitare senza subirne le conseguenze occorrerebbe avere un carattere abbastanza forte per restare con i piedi per terra. Ed evidentemente da quello che vediamo, quantomeno, nessun potente dimostra di avere questa capacità. Per resistere alle lusinghe del potere occorrerebbe essere innanzitutto in possesso di senso comune, umorismo, decoro, scetticismo, anche un po' di cinismo magari, quindi riuscire a vedere il potere per quello che è, cioè un'occasione privilegiata per influire sulla vita degli altri e per determinare il giro degli eventi. Allora, Owen descrisse la sindrome di Hubris come un disturbo della personalità unico ed acquisito, cioè si sviluppa dopo che il leader ha gestito il potere per un certo periodo di tempo. Insomma, un paio d'anni, come stiamo assistendo, sono più che sufficienti. E questo può accadere anche se magari non si erano avute precedentemente delle malattie psichiatriche. Dunque, quali sono i sintomi della sindrome di Hubris? Allora, David Owen individuò un campione di 14 sintomi di questa sindrome. Prima di tutto, ovviamente, l'uso del potere per l'autoglorificazione. Io faccio questo, io riesco in quest'altro, nessuno prima di me è riuscito in questo, eccetera. Quindi sentirsi unici, autodecorarsi con tante medaglie. Poi chiaramente l'ossessione per l'immagine personale, quindi cambiare ogni giorno abbigliamento può essere uno dei sintomi, scegliere solo capi griffati di grande valore, rivolgersi a medici estetisti per eliminare i difetti congeniti del volto e del fisico. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. A ruota, un altro sintomo e ovvia conseguenza dei primi due è l'eccessiva fiducia in se stessi, quindi accompagnata proprio dal disprezzo per i punti di vista altrui, per le esigenze altrui, per le critiche altrui, quindi assenza di empatia, di pietà, di umiltà. Questo porta ad un ulteriore sintomo, cioè la perdita del contatto con la realtà, non riuscire proprio a capire che esistono condizioni e situazioni diverse da quelle di cui si è convinti, quindi anche il rifiuto, anche semplicemente di ascoltare chi viene ad esporre il proprio stato, la propria condizione, le proprie legittime esigenze. Chi è affetto dalla sindrome di Hubris, quindi, parla come un messia, come qualcuno che lascia intendere di essere sul punto di svelare una verità assoluta che soltanto lui conosce. È chiaro che tutto questo porta anche ad azioni imprudenti, no? Impulsive. Spesso si nota anche una chiara incompetenza, proprio per l'eccessiva fiducia che si ha per se stessi, oltre chiaramente ad una mancanza di attenzione per i dettagli. Owen e Davidson hanno studiato tutti questi sintomi e notarono che la sindrome di Hubris spesso era unita anche ad altri disturbi della personalità, tipo quello della personalità narcisista.
Just
I sintomi della sindrome di Hubris ovviamente sono molto simili a quelli di altri disturbi della personalità, tipo quelli della personalità narcisista, della personalità antisociale, della personalità istrionica. E purtroppo, dai, guardando i profili dei personaggi famosi, se ne trovano parecchi affetti dalla sindrome di Hubris. Però noi adesso ci limitiamo a citare soltanto quelli un po' indietro negli anni, proprio perché magari criticarlo è caduto in prescrizione. Intanto sembra che oltreoceano sia proprio un vizio, altro che una sindrome. Ben 7 presidenti degli Stati Uniti mostravano tratti tipici degli arroganti. I 2 Roosevelt, Wilson, anche John Kennedy, Lyndon Johnson, Nixon, George Bush e io non esiterei ad aggiungere Trump, scusate. Lui e Bush, secondo me, sono gli esempi più palesi. Anche Churchill, la Thatcher, Tony Blair, si dice che fossero affetti da un orgoglio smisurato. Sempre per il decreto sicurezza di qui sopra, mi astengo da esempi di casa nostra. Certo, i politici sono l'oggetto di studio ideale grazie alla vasta informazione biografica disponibile su di loro, però chiaramente la sindrome di Hubris è associata al potere in genere e quindi qualunque persona che occupi una posizione di potere può soffrirne, come ad esempio nelle aziende. Il grande Bertrand Russell aveva già intuito un'alterazione dell'equilibrio mentale di una persona al potere e descrisse il legame causa-effetto appunto tra il potere e il comportamento aberrante e lo ha chiamato intossicazione del potere. Esistono persone che magari hanno anche un'indole onesta. Vabbè, in Italia non mi viene in mente nessuno. Comunque, ecco, magari sono onesti, ma si lasciano corrompere se mantengono il potere per diversi anni. Quindi, in qualunque società civile, bisognerebbe tenere sotto controllo i segnali di dispotismo. Occorrerebbe un sistema sociale e politico che limiti i poteri nelle mani di una sola persona o di poche persone. È inutile girarci intorno, dai, la malattia del potere esiste, ha un nome. Non se ne parla, però è diffusissima. Appena una persona ottiene un po' di autorità, cambia. Non subito, non in modo evidente, a poco, ma il ruolo gli sale alla testa, inizia a credersi superiore, infallibile, intoccabile, perde il senso dei propri limiti. Anche in un insignificante posto di lavoro, il capo inizia ad ignorare le idee altrui, decide tutto da solo, d'impulso, rifiuta le critiche e si circonda soltanto di chi lo applaude. Il potere alla fine viene usato non per servire, ma per farsi servire. Il politico che noi eleggiamo per amministrare al meglio la nostra vita diventa il nostro padrone, ci toglie diritti con arroganza, li trasforma in doveri verso di lui. O loro, se si tratta di un'elite. La realtà non gli interessa più, abusa della propria autorità per alimentare la propria autostima, pretende di essere sempre ammirato, non ascolta, si isola dalla realtà e reagisce in modo infantile se viene messo in discussione. E ad un certo punto, come Trump, stiamo vedendo, pensa davvero: io posso tutto, nessuno può dirmi niente. Qualche esempio lo abbiamo anche in casa nostra, purtroppo. Il risultato ovviamente è la formazione di un'atmosfera tossica, insopportabile, talenti che se ne vanno, coalizioni collaborative che si sgretolano. La Hubris è la tracotanza che pervade la politica attuale, la superbia, l'eccesso, la prevaricazione. Mi hanno votato e io adesso faccio quello che me pare.
E da solo che si elegge il potere detta legge, qui da lui chi ci protegge. Il potere detta legge, sopra noi qui si sorregge. Il potere detta legge, noi siamo pecore del gregge. Il potere detta legge, e da solo che si elegge. Il potere detta legge, qui da lui chi ti protegge. Il potere detta legge, sopra noi qui si sorregge. Il potere detta legge, noi siamo pecore del gregge. Chi ha potere detta legge, scrive la storia del gregge. Tra salotti e ricche regge, dietro a sbirri si protegge. Mentre attorno tutto rige, tra le iniquità dirige. Col fine ci divide, sangue sparge schiavi esige. Questo vile naturale, l'odio è tridimensionale, ti entra dentro nelle vene come un ago in diagonale. Qui la situazione è grave, per le strade tra le case, coma farmaco sociale, sottostrato epidurale. Qui in attesa di giudizio, nel suicidio dell'abisso, con il Cristo crocifisso, tra puttane, whisky e vizio. Ci si fotte senza sforzo, ci si incula l'un con l'altro. Qui nel quotidiano alterco come porci in un consorzio. Dentro a un mondo disonesto, apri gli occhi e fallo presto. Silenzioso, muovi il passo con le tue scarpine e chicco. Non dormire, resta sveglio, non esiste l'erba voglio. Segui questo mio consiglio, qui nel regno dell'imbroglio. 666, sei capoverso, dentro un sogno ti sei perso. Come un naufrago disperso, alla deriva, all'universo. Mar avverso qui per tutti, belli, bravi, buoni e brutti. Troie, ladre, merda e stronzi, ai ferri corti proprio tutti. Tra interposti, poli opposti, dal potere qui anteposti. Per il gusto del disprezzo lo mettiamo a tutti i costi. Noi disposti qui a tutto, dentro al regno nel costrutto. Per denaro e per potere il mondo divoriamo tutto. Ecco, guarda il risultato, marcio è il frutto avvelenato. Se lo mangi sei spacciato, schiavo nato e condannato. Sotto al dei deforma ceto, disseduto e mansueto. Con il fuoco sotto acceso, sordo, muto ed anche cieco. Giù a 90 ora proteso, con lo spiego dentro al culo. Cittadino, servo, mulo, culo aperto e mai richiuso. Dentro al cubo intrappolato, sempre incredulo e confuso. Dipendente dall'abuso, paghi mutuo e caso chiuso.
Il potere detta legge, è da solo che si elegge. Il potere detta legge, qui da lui chi ci protegge. Il potere detta legge, sopra noi qui si sorregge. Il potere detta legge, noi siamo pecore del gregge. Il potere detta legge, è da solo che si elegge. Il potere detta legge, qui da lui chi ti protegge. Il potere detta legge, sopra noi qui si sorregge. Il potere detta legge, noi siamo pecore del gregge.
Sottoscritto da una penna che uccide, avvelenato da una mano che firma l'eccidio. Mondo sotto dettatura, stampatello e manganello in corsivo dittatura. Illude schiavi di una vita futura, serve affari a chi non teme paura. Scopri l'imbroglio tra gli azzecca garbugli, scorrono le vite sotto la minaccia. Truffa doppia faccia, rinculo di un fucile da caccia. Generazione fottuta, indigestione di una grande abbuffata. Chi rosicchia gli avanzi con la testa prostrata, riverenza servile a chi l'ha ingannata. Scrive l'addomesticato, convince la massa, batte la cassa per seguire la prassi, ma da qua non passi. Soli e confusi, lo stato degli abusi, violenza normale, paura a condannare. La voce del padrone ingrassa il porco alla nazione, trastullati da finzione, speranza di competizione. Il potere e acquisizione, questa gente infame di merda, c'ho ragione, cogli l'occasione. Io non sono stato tra gasdotto e percolato, il suo nome è mafia stato. Stai sicuro con la NATO, perché qua ci sono nato e voi l'avete smerdato. Il potere detta legge, con il ricatto che costringe. Il potere detta legge, ma io mi mangio tutto il gregge.
M'hanno votato e io adesso faccio quello che mi pare. I voti raccolti assumono lo stesso potere psicologico che ha per un ricco il suo denaro. Più voti ho, più sono superiore a voi, l'unto dal popolo, dal signore, dalla volontà popolare. Il piccolo grande ego del politico è davvero pericoloso per la comunità, perché chiaramente la sua capacità di prendere decisioni viene seriamente compromessa e porta, come tra l'altro stiamo vedendo, a delle conseguenze disastrose sia in ambito politico che sociale. Ma attenzione, perché la iubris provoca la nemesi, ovvero quella che i greci chiamavano la vendetta degli dèi, che appunto si scatena contro il tracotante. Insomma, è davvero un mosaico fatto di ingiustizia ed eccesso. Ma su tutto questo dovrebbe imperare il nomos, cioè la legge, la regola, che in una comunità organizzata tutti devono rispettare, ma proprio tutti, anche quelli che hanno il potere. La legge è un elemento essenziale per regolare i rapporti tra gli uomini, ma la legge, per essere condivisa e soprattutto rispettata, non può essere il frutto del potere di uno o di pochi, deve essere il frutto della giustizia. Cioè, se chi crea la legge si fa accecare dalla iubris, cosa succede? Ecco, succede che la legge diventa ingiusta, perché nega la verità, nega la giustizia, che appunto sono i fondamenti di una legge che dovrebbe donare armonia ai rapporti umani. Se c'è differenza tra la legge fatta dall'uomo e la legge naturale, è normale che ci si deve aspettare la disobbedienza, proprio come giusta tensione verso il rispetto della legge naturale. Allora, torniamo all'uomo di potere accecato dalla iubris. Lui crea leggi ingiuste perché sono il frutto della sua tracotanza, del suo orgoglio, della sua sete di potere sempre più grande. E questo, è inutile negarlo, è il quadro dell'Occidente negli ultimi secoli fino ad oggi, soprattutto da quando il pensiero capitalista si è impossessato dell'agire politico. Oggi è evidente come la politica sia ormai preda della iubris, cioè non segue più le ferree ed immutabili leggi naturali, cioè non insegue più la giustizia vera, quella che dovrebbe essere finalizzata al benessere della comunità. Inoltre, la politica attuale non si pone più in senso critico, cioè non agisce più secondo criteri di equità e giustizia, ma tende ad inseguire sempre di più le esigenze delle élite. La politica, tra l'altro, controlla le istituzioni e sta sostituendo la cultura con il nozionismo. Che cosa ottiene? Ottiene il famoso analfabetismo funzionale. Quindi viene erosa l'analisi politica, ci si adegua alle norme delle élite, soprattutto straniere, e infatti stiamo assistendo alla perdita continua di pezzi di sovranità. Oggi i partiti sono creati ad hoc, non hanno dei valori fondanti, non hanno dei pilastri ideologici. Quelli che votano, tra l'altro, sono soltanto degli ultra, non sono più dei cittadini pensanti. Perché? Perché la politica tracotante si fa controllare dal mercato, quindi forma delle masse di consumatori, e i liberi cittadini tendono a scomparire, e con loro scompaiono purtroppo anche i diritti e degli obblighi. Si tende al massimo potere, si è accondiscendenti con i più forti e forti con i più deboli, e questo anche quando i più forti sono visibilmente mossi da intenti ingiusti. In sostanza, ogni volta che i politici perdono di vista l'interesse pubblico a favore dei propri interessi e si sentono talmente potenti da reputarsi invincibili, ecco appunto, siamo di fronte alla sindrome di Hubris. A quanti esempi stiamo assistendo in questi ultimi giorni? A quanti pericoli ci sta esponendo la Hubris di politici pazzi, tracotanti? Quante vite stanno sacrificando per il loro assurdo disegno di potere, fregandosene tra l'altro delle leggi internazionali e ponendosi al di sopra di ogni regola umana? In casa nostra, come nel resto del mondo, nessuno pensa alle persone. L'obiettivo è la gestione del potere, screditando chi cerca tra l'altro di far notare l'assurdità di tutto questo, eliminando il confronto, eliminando il dialogo. Ci sarà una nemesi, magari quando tutti questi pazzi che governano in Italia, in Europa, nel mondo mostreranno la loro totale inadeguatezza e pericolosità, allora la nemesi probabilmente sarà terribile, perché se è vero che in politica tutto si può camuffare, è anche vero che i nodi verranno al pettine. Non può esistere democrazia laddove prevale la Hubris. La democrazia non è compatibile con l'autoreferenzialità, con il calpestare l'interesse dell'altro, con l'affermazione del privilegio di pochi nei confronti del bene di tutti. Chi viola questa condizione fondante della vita democratica va punito per eliminare appunto un pericolo. Purtroppo i potenti hanno creato leggi per sfuggire alle punizioni. Nessun compromesso è più possibile. L'unica arma è solo una nostra profonda trasformazione.
A cosa serve la guerra? Diciamo la verità. Serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. La guerra non dice niente, guardati intorno e ci arrivi, perché la vincono sempre i buoni, la perdono sempre i cattivi. Ogni soldato che parte, ogni soldato del re, vorrei raggiungerlo con questo valzer, fargli cantare con me. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità. Serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. La guerra è sempre la stessa, ognuno la perderà, e ogni soldato che muore si perde un po' di umanità. La guerra è sempre la stessa, devi partire e non sai se è una minaccia o se è una promessa, che è l'ultima guerra che fai. cosa serve la guerra. E guardati intorno e ci arrivi, perché la vincono sempre i buoni, la perdono sempre i cattivi.
La guerra è un caso irrisolto, perché la sua soluzione è che il più debole ha sempre torto e il più forte ha sempre ragione.
A cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità, dell'inutilità, dell'inutilità.
Quando si ha la concentrazione del potere in poche mani, troppo spesso uomini con la mentalità da gangster ottengono il controllo. La storia lo ha dimostrato. Il potere tende a corrompere e il potere assoluto tende a corrompere assolutamente. Gli uomini grandi sono quasi sempre uomini cattivi. Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima. Ciao.